Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Come la volta scorsa, il coro alla mia destra, il coro alla mia sinistra, tutti insieme. Il coro alla mia destra. Popolo mio, porgi l'orecchio al mio insegnamento, ascolta le parole della mia bocca. Aprirò la mia bocca in parabole, rievocherò gli arcani dei tempi antichi.
Ciò che abbiamo udito e conosciuto e i nostri padri ci hanno raccontato, non lo terremo nascosto ai nostri figli, diremo alla generazione futura le lodi del Signore, la sua potenza e le meraviglie che Egli ha compiuto.
Insieme ha stabilito una testimonianza in Giacobbe, ha posto una legge in Israele, ha comandato ai nostri padri di farle conoscere ai loro figli, perché le sappia la generazione futura, i figli che nasceranno. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Cedo subito la parola a Don Franco, che penso che per un istante ci ricorda cosa abbiamo fatto la volta scorsa. Un attimo solo, e se lo fai, perché c'è qualcuno che magari comincia stasera e dice, vabbè, la volta scorsa cosa c'è stato? Avete però nella cartelletta la prima relazione e adesso anche la seconda. Per un istante cosa abbiamo fatto? Giovedì scorso, intanto che ci sono, vi dico subito, lo dirò ancora alla fine, settimana prossima sarà mercoledì, da settimana prossima saranno i mercoledì, annotate, mercoledì.
Buonasera a tutti e a tutte. La volta scorsa abbiamo tentato di delineare l'orizzonte della Chiesa degli Atti degli Apostoli, vale a dire abbiamo dato uno sguardo, sia pure schematico, a tutto il primo secolo dopo Cristo. Abbiamo suddiviso quel periodo in tre tappe, vi ricordate, dal 30, morte di Gesù, fino al 50, concilio di Gerusalemme, dal 50 fino al 67-68, il periodo di Paolo, dei tre suoi viaggi missionari, e dal 67-68, morte per decapitazione di Paolo a Roma, fino al 120 dopo Cristo. Abbiamo visto le tensioni, i problemi, anche gli aspetti positivi di questi tre periodi, per focalizzare la nostra attenzione su come i cristiani delle origini leggevano le loro sacre scritture, quelle che noi definiamo l'Antico Testamento, in modo tale da trovare lì già i criteri per poter leggere la Bibbia allo stesso modo, cioè come l'ha insegnata Gesù. E se vi ricordate, abbiamo individuato tre principi: il principio cristologico, leggere la Bibbia in riferimento a Cristo, che è il compimento definitivo della storia della salvezza; il principio spirituale, cioè leggere la Sacra Scrittura aiutati dallo Spirito Santo all'interno della Chiesa; e poi il principio interpretativo, per cogliere in Gesù Cristo appunto il compimento della rivelazione di Dio nell'Antico Testamento attraverso una logica di continuità tra antico e nuovo, di differenza e soprattutto di progressione. Ecco, questo l'orizzonte in una battuta che abbiamo visto la volta scorsa. Stasera entriamo, come giustamente diceva Don Giovanni, negli Atti degli Apostoli, ma vi entrerei attraverso un'immagine, quella dell'acquerello. Potremmo individuare la tavolozza, diciamo così, di Luca, che sapete è stato detto nella tradizione, un'antichissima tradizione, che fosse pittore. E allora, quali sono i colori della sua tavolozza quando si è messo lì a dipingere il ritratto della Chiesa delle origini? Sapete che ci sono dei colori definiti primari, il rosso, il giallo, il blu, dei colori secondari, il verde, il viola, l'arancione,
che sono dovuti alla fusione di due colori primari. Ad esempio, sapete che il viola è la fusione del rosso e del blu. E poi ci sono dei colori complementari che, al di là della parola, in realtà creano il maggior contrasto possibile. Viola contrasta col giallo. Bene, secondo me possiamo individuare nella tavolozza di Luca, pittore e scrittore, tre colori primari della Chiesa delle origini: il rosso dello Spirito Santo con le sue lingue come di fuoco, così dice Luca in Atti 2, il blu del mare e del cielo, che indicano appunto i viaggi dei primi missionari per annunciare il Vangelo a tutti i popoli e per giungere ultimamente alla patria celeste, il giallo un po' arbitrario tutto questo, lo sappiamo, ma forse per qualcuno che insegna catechismo, che insegna religione, potrebbe essere anche utile tutto questo. Il giallo, secondo me, sono le tuniche degli apostoli, coloro che devono annunciare la luce del mondo, Gesù Cristo, la luce bianca del risorto, però non sempre in maniera trasparente. Giallo, appunto. Poi c'è l'arancione. L'arancione indica, secondo me, la parola di Dio, che è un impasto di rosso, Spirito Santo che l'ha ispirata, ma anche di giallo, cioè la parola umana, dei testimoni, dei missionari. Il verde è il mondo. Perché verde? Innanzitutto perché il verde è il complementare del rosso. E il mondo, effettivamente, lo vedremo stasera, si oppone all'azione salvifica dello Spirito Santo. Però gli apostoli, il giallo, inviati in missione nel blu del Mediterraneo, salvano il mondo. Quindi rendono effettivamente giallo più blu verde il mondo, ma nel senso di verde speranza, non di verde contro lo Spirito Santo. Ecco i sei colori della tavolozza di Luca: il rosso dello Spirito Santo, il blu dei viaggi missionari, il giallo degli apostoli, ma anche il viola dei persecutori, il viola che contrasta col giallo, l'arancione della parola di Dio, il verde del mondo e ovunque il bianco che nella Bibbia rimanda alla trascendenza di Dio. Pensate al libro di Daniele, che rimanda il bianco alla risurrezione di Cristo, Vangeli di risurrezione, l'Apocalisse di Giovanni. Il bianco dice la luce pura, delicata ma diffusa, discreta, ma che permette ai colori di essere, di risplendere nella loro specificità senza falsare questi colori. Ecco, vediamo un po' questi colori in concreto, in questo ritratto della Chiesa delle origini che Luca ha fatto nel suo libro. Il primo colore, vi dicevo, il rosso, che indica lo Spirito Santo. Tutti avete in mente il racconto della Pentecoste in Atti 2, Luca che scrive: apparvero loro lingue come di fuoco, che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro, e tutti furono colmati di Spirito Santo. Lo Spirito Santo è il vero protagonista del libro degli Atti degli Apostoli. Sono d'accordo con quegli studiosi che definiscono gli Atti degli Apostoli il Vangelo dello Spirito. Ma lo Spirito è il protagonista del libro perché è il protagonista, a dire il vero, della Chiesa, della storia della Chiesa. E tra le molteplici funzioni dello Spirito nella storia della Chiesa delle origini ci sta sicuramente l'ispirazione. Lo Spirito che ispira Luca, come tutti gli altri scrittori del Nuovo e dell'Antico Testamento, ma allo stesso tempo lo Spirito assiste, svolge una funzione di assistenza nei confronti della Chiesa, nei confronti dei cristiani che, come noi appunto stasera, cercano di comprendere questa parola ispirata. Lo Spirito Santo, come diceva Agostino, è il grande maestro interiore. Maestro interiore che aiutò Luca, maestro interiore che aiutò anche Teofilo, il destinatario degli Atti degli Apostoli, lo Spirito Santo che assiste tutti i lettori
della Sacra Scrittura. E allora vale la pena soffermarsi un po' stasera su Luca, autore ispirato dallo Spirito Santo. Anzitutto metterei in luce il fatto dell'originalità di questo autore, originale rispetto agli altri evangelisti. Perché? Perché lui non ha raccontato semplicemente l'esperienza di vita dei discepoli con Gesù. Un'esperienza anche lì, non dobbiamo idealizzarla, piena di crisi, di cadute, anche di rinnegamenti e di tradimenti, però un'esperienza meravigliosa. Luca è andato oltre, ha avuto coraggio nel testimoniare per iscritto ciò che è avvenuto dopo l'ascensione al cielo di Gesù. E non è retorica quella di parlare di coraggio nel caso di Luca, perché non era così facile rendere testimonianza della Chiesa, anche di quel tempo, perché la Chiesa, anche allora, lo vedremo, non è stata così coerente sempre rispetto al Vangelo del suo Signore. Ebbene, Luca non ha avuto timore, non ha avuto paura a ritrarre la Chiesa non solo nelle sue luci, ma anche nelle sue ombre. Certo, il suo intento era quello comunque di affascinare le persone, di portarle all'interno di questa esperienza di Chiesa che stiamo facendo ancora dopo 2000 anni. E a questo scopo Luca racconta ciò a cui ha preso anche parte in prima persona. Luca, lo sapete, non faceva parte del gruppo dei dodici, è un convertito. Dove è avvenuta la sua conversione? Molto probabilmente ad Antiochia, in Siria, laddove Paolo iniziò a fare il missionario insieme a Barnaba. E difatti Luca nel giro di poco diventa collaboratore di Paolo a partire dal secondo viaggio missionario di Paolo. Sapete che Paolo fa 3 viaggi missionari. Ebbene, Luca entra nel circolo missionario di Paolo a partire dal secondo viaggio. Ma notate, a differenza del suo maestro Paolo, Luca è molto umile. Nella sua opera non si menziona mai. E allora come facciamo a scoprire che c'era anche lui? Perché a un certo punto, dal capitolo sedicesimo, iniziano, dicono gli studiosi, le cosiddette sezioni del libro, sezioni noi. Cioè Luca inizia a raccontare non alla terza persona singolare, lui, Paolo, o plurale, appunto, quelli con Paolo. No, alla prima persona plurale, noi. Quindi c'era dentro anche lui. Lui è presente nella città di Troade quando Paolo, grazie a un sogno, decide di raggiungere la Macedonia per annunciare il Vangelo anche lì. E Luca lo segue e nasce la prima chiesa europea, Filippi, una comunità amatissima da Paolo, che amava tantissimo Paolo. A tal punto che Paolo lascia lì Luca a lavorare a Filippi e lo riprende quando ripassa di lì per il terzo viaggio missionario. Luca segue Paolo a quel punto fino a Gerusalemme, dove Paolo vuol portare la colletta che ha raccolto per la chiesa madre di Gerusalemme, che aveva tanti poveri. E Luca lì raccoglie tante notizie di prima mano, precisamente sulla vita di Gesù, che gli consentiranno di scrivere il Vangelo. E poi, sapete, a Gerusalemme Paolo viene arrestato, viene portato in prigione a Cesarea Marittima e Luca dietro, sia pur rimanendo fuori dal carcere. Da lì Paolo parte per Roma, lo vedremo stasera, accompagnato ancora una volta dal fedelissimo Luca. Negli arresti domiciliari a Roma, Luca rimane vicino a Paolo. E poi però c'è un punto di domanda che ci nasce: perché? Perché Luca non racconta il martirio di Paolo, che stando a un'antichissima tradizione avviene proprio a Roma per decapitazione
nel periodo delle persecuzioni sotto l'imperatore Nerone, dal 64 al 68, molto probabilmente intorno al 67. Perché Luca non ci dice nulla del martirio di Paolo, suo maestro? Alcuni studiosi dicono, perché ha scritto gli Atti degli Apostoli prima, intorno al 62. Non lo so. Certo è che restano aperte tante domande. Come si è svolto questo processo di Paolo a Roma, là dove lui si è appellato a Cesare, alla Cassazione potremmo dire? Si è concluso subito il processo con la pena capitale? Oppure, stando a un'antichissima tradizione minoritaria però, Paolo avrebbe fatto in tempo a uscire da Roma e andare ad annunciare il Vangelo in Spagna con un suo quarto viaggio missionario, come si era proposto di fare alla fine della lettera ai Romani? Non sappiamo niente di tutto questo. In ogni caso, mi sembra di poter dar ragione a tanti studiosi che dicono Luca ha scritto gli Atti degli Apostoli dopo il Vangelo, quindi siamo intorno al 70-80. Ma allora perché non ha parlato di Paolo? Perché secondo me il suo intento profondo non era quello di fare una biografia di Paolo, o peggio, una agiografia di Paolo. A Luca interessava la parola di Cristo, la corsa della parola di Cristo, per cui una volta che è giunto a Roma, basta, finito il libro. Quindi non si tratta di una pecca di Luca come storiografo. Semplicemente lui ha raggiunto il suo scopo e dal punto di vista storico, anzi, dobbiamo aggiungere che Luca ha fatto delle ricerche accurate. È andato a intervistare, diremmo noi oggi, i testimoni oculari per scrivere già il suo Vangelo. E lo stesso ha fatto per scrivere il suo secondo libro, Gli Atti degli Apostoli, partendo da varie testimonianze, ma mettendoci del suo. Si vede che ci sono dei ricordi personali, o addirittura forse attingendo a un suo, tra virgolette, diario di bordo, perché Luca è precisissimo in questo viaggio dietro Paolo. Sentite ad esempio il passaggio da Troade a Mileto. Noi, vedete, quindi c'è dentro anche lui, noi che eravamo già partiti per nave, facemmo vela per Asso, dove dovevamo prendere a bordo Paolo. Così infatti egli aveva deciso, intendendo fare il viaggio a piedi. Quando ci ebbe raggiunti ad Asso, lo prendemmo con noi e arrivammo a Mitilene. Salpati da qui, il giorno dopo ci trovammo di fronte a Chio. Quanti particolari precisissimi, eh? L'indomani toccammo Samo e il giorno seguente giungemmo a Mileto. Paolo infatti aveva deciso di passare al largo di Efeso per evitare di subire ritardi nella provincia di Asia. Gli premeva essere a Gerusalemme, se possibile, per il giorno della Pentecoste. Precisissimo, sembra davvero un diario di bordo. Ma Luca è storico, anche se la sua intenzione non è quella di fare una cronaca, però è attento anche alla grande storia. Nel suo testo menziona l'imperatore Claudio, l'editto di espulsione dei giudei da Roma, sancito proprio dall'imperatore Claudio, poi menziona il re Erode Agrippa I, il proconsole dell'Acaia, la zona intorno a Corinto, che era Gallione, il fratello minore del filosofo stoico Seneca, di cui sicuramente avete sentito parlare. Menziona il re Agrippa II, la regina Berenice, il procuratore Porcio Festo, tanti personaggi effettivamente della storia di allora. Altri dati li ha appunto attinti dalle testimonianze dirette di fedeli che è andato a incontrare. Sicuramente Paolo, con cui ha vissuto, ma poi anche un certo Filippo, che era uno, vi ricordate, dei sette diaconi della Chiesa Madre di Gerusalemme, che lui incontra a Cesarea Marittima quando Paolo fu imprigionato là, nel 58 e tanti altri ancora, di cui non sappiamo molto a dire il vero. E sul rapporto tra Luca e Paolo, ma io sarei con gli studiosi che escludono che Luca, quando ha scritto gli Atti degli Apostoli, avesse già, diciamo così, il cofanetto delle lettere di Paolo. Questo no, è troppo. Però possiamo dire che, pur essendo scritti da autori estremamente diversi, le lettere da Paolo, gli Atti degli Apostoli da Luca, caratteri diversi, prospettive ecclesiologiche diverse, però c'è una concordanza tra queste due fonti, Luca, Paolo. Nessun dato degli Atti degli Apostoli può dimostrarsi non storico partendo dalla testimonianza di Paolo. C'è una conferma reciproca, anche se con alcune differenze. Non solo, ma come ha fatto col Vangelo, così Luca ha fatto anche con gli Atti degli Apostoli. Nel Vangelo noi vediamo che Luca dipende dal Vangelo secondo Marco, che era stato scritto prima. Allo stesso modo, negli Atti degli Apostoli. Dipende da fonti probabilmente già scritte, che però noi non conosciamo. Però gli studiosi le hanno ricostruite, sia pure con un certo grado di ipoteticità. Comunque, Luca, grazie a tutto questo, riesce a ricostruire la storia della primitiva comunità apostolica di Gerusalemme, ma direi di più, la storia del cristianesimo, delle origini. In questo impegno di Luca, non di far semplicemente storia, ma di testimoniare per iscritto l'esperienza della Chiesa, cosa è avvenuto dopo Gesù? Com'è nata la Chiesa? Bene, qui noi possiamo davvero riconoscere con tutti i cristiani già di quei tempi il talento letterario di quest'uomo. Scrive in un bel greco, forse il più bello del Nuovo Testamento, ma anche riconoscere l'accuratezza storica di cui vi ho parlato. Ed è precisamente lì che si vede agire l'azione ispiratrice dello Spirito Santo. E questo è stato riconosciuto fin dai primi cristiani. Negli antichissimi elenchi dei libri canonici della Chiesa, cioè i libri che sono stati riconosciuti dalla Chiesa come ispirati dallo Spirito Santo e dunque misura della fede di tutti i cristiani a venire, sempre è apparso il libro degli Atti degli Apostoli. Sempre stato riconosciuto come canonico. Capite l'importanza per noi oggi? Come diceva Don Giovanni prima, no? Noi ci confrontiamo con questo testo perché crediamo che è un testo ispirato e dunque ci dice proprio cos'è la Chiesa che siamo chiamati ad essere ancora oggi. Lo Spirito Santo ha assistito Luca, ma lo Spirito Santo assiste anche i lettori del Vangelo di Luca e degli Atti degli Apostoli, a partire dal primo destinatario che Luca menziona, un certo Teofilo. Già il terzo Vangelo era destinato a lui, anche gli Atti degli Apostoli. Sull'identità di Teofilo non possiamo dire niente. Certo, Luca dice che era illustre Teofilo, quindi probabilmente un personaggio importante della Chiesa delle origini. Non sappiamo se si era appena convertito quando Luca gli ha scritto un libro, appunto, due libri meglio. Non sappiamo se invece non si era ancora convertito e Luca scrive proprio per convertirlo. A me piace pensare però che Teofilo fosse il lettore ideale, sia del terzo Vangelo che degli Atti degli Apostoli. Lettore ideale nel senso che ciascuno di noi può mettersi nei suoi panni. Perché? Pensate al nome, Teofilo. In greco philos significa amico, theos di Dio. è un amico di Dio. O meglio, si sente amato da Dio prima di tutto, e proprio per questo lo ricambia, lo ama, e allora vuol conoscere la storia del figlio suo, diventa lettore del Vangelo, e poi vuol scoprire, vuol conoscere, vuole amare il corpo ecclesiale di Cristo, come direbbe Paolo, la Chiesa appunto. Dunque Luca si rivolge a tutti gli amici di Dio, che docili all'azione dello Spirito Santo già hanno accolto Gesù Cristo nella loro vita, già fanno un'esperienza di Chiesa, ma vogliono approfondire anche intellettualmente questa amicizia con Gesù, questa esperienza di Chiesa. Ed è interessante l'intento di Luca. Ha pensato unitariamente questi due libri, il Vangelo e gli Atti degli Apostoli, quasi a dirci: non si capisce la Chiesa se non si crede in Gesù Cristo, il quale però non lo si può incontrare nella vita se non passando attraverso la Chiesa. Certo, la Chiesa dai mille volti, il volto di tuo padre, di tua madre, dei tuoi nonni, di quel prete piuttosto che di quella suora, della catechista, dell'insegnante di religione, di tuo marito che era più credente di te, ti ha portato in Chiesa e viceversa. La Chiesa dai mille volti, una Chiesa comunque che ha trasmesso l'esperienza incandescente dei testimoni oculari che hanno vissuto con Gesù, che lo hanno visto risorto. Per cui possiamo dire, ma senza polemica, che proprio era illusoria la posizione dei sessantottini di un tempo, che forse viene accampata ancora oggi: Cristo sì, Chiesa no. Non si comprende Cristo senza la Chiesa, che appunto ti fa giungere la testimonianza di coloro che hanno vissuto con Lui. E non si comprende la Chiesa senza Cristo, perché la Chiesa non è altro che il corpo di Cristo, l'ambito vitale in cui Cristo risorto si rende presente ancora oggi. Ma appunto, com'è possibile questa presenza del risorto nella Chiesa? Analizzando, leggendo, meditando gli Atti degli Apostoli, noi vediamo che fin dalle origini della Chiesa i cristiani si sono resi conto che lo Spirito Santo li aiutava a vivere attaccati a Gesù e come Gesù, con il suo stesso stile di vita, amorevole con gli altri e obbediente, figlio obbediente al Padre. Ecco l'attività dello Spirito Santo, sempre nella Chiesa. Lo Spirito Santo fa solo una cosa, potremmo dire: fa nascere Cristo. Come ha fatto nel grembo di Maria, così lo fa ancora oggi, fa nascere Cristo nelle persone, edifica così la Chiesa, aiuta coloro che credono in Cristo a vivere di Lui. Come? Attraverso la Sacra Scrittura, attraverso i sacramenti, attraverso i rapporti di Chiesa, tutti animati dallo Spirito Santo. È lo Spirito che ci aiuta a vivere come Gesù, e i cristiani delle origini ce lo mostrano, anche a morire, se necessario, per Gesù e come Gesù. Questa imitazione di Cristo ha come principio attivo lo Spirito Santo. È lo Spirito che aiuta tutti i Teofilo a vivere di questo amore di Dio attraverso Gesù, a essere conformati a Gesù, direbbe Paolo. Luca non ha questi vocabolari un po' troppo complessi. Luca racconta, testimonia per narrando. E cosa fa vedere? L'influsso dello Spirito Santo nelle varie attività missionarie della Chiesa delle origini. Fa vedere, ad esempio, Luca, come Simon Pietro prende e va ad annunciare Gesù Cristo a casa di un certo Cornelio, un centurione romano, semplicemente sotto la spinta dello Spirito Santo. Lo Spirito Santo, dice Luca, aveva detto a Pietro: ecco, tre uomini ti cercano, alzati, scendi e va con loro senza esitare, perché sono io, lo Spirito, che li ho mandati. Oppure Luca racconta in che senso Paolo, nel porto di Mileto, dopo aver raccolto lì tutti i presbiteri della zona efesina, confessa questa sua percezione dello Spirito. Costretto dallo Spirito, dice Paolo, io vado a Gerusalemme, senza sapere ciò che là mi accadrà. So soltanto che lo Spirito Santo, di città in città, mi attesta che mi attendono catene e tribolazioni. Luca racconta così l'azione dello Spirito nelle persone. Luca racconta come la Chiesa delle origini, docile a questa dynamis, così la chiama, questa forza, questa potenza dello Spirito, diffonde il Vangelo ovunque in maniera umanamente inspiegabile. Ecco il blu della tavolozza di Luca, l'azione dello Spirito che spinge la Chiesa a oltrepassare i confini ristretti della Palestina per annunciare il Vangelo a tutti. E per dire questo vi citerei una frase che molto mi ha colpito, di un certo Dag Hammarskjöld. Era il segretario generale dell'ONU nei tempi della Guerra Fredda e vinse anche, ricevette meglio, il premio Nobel per la pace. Ma un cristiano davvero tutto d'un pezzo. A un certo punto, alla sua morte, viene ritrovato il suo diario. Non l'aveva scritto per pubblicarlo, erano tracce di cammino, così l'aveva intitolato. E commentando la frase di Gesù a Nicodemo in quella notte di vento, questo diplomatico cristiano scrive: il vento soffia dove vuole, così è di chiunque è nato dallo Spirito, come il vento, in esso, con esso, di esso, pieno di esso come la vela, così leggera e forte che per quanto tesa all'estremo raccoglie la forza del vento senza impedirne la corsa. Ecco, Luca incentra il suo libro su questa corsa missionaria della Chiesa, ma che ha la sua forza, l'unica sua forza, nell'essere appunto come questa vela che non oppone resistenza al vento dello Spirito Santo. Addirittura in questa spinta missionaria si può rintracciare la struttura letteraria del libro degli Atti degli Apostoli. Mi spiego. Questo libro può essere suddiviso in tre parti, in tre tappe di questo viaggio missionario della Chiesa delle origini. Nei primi cinque capitoli c'è la foto, diciamo così, della Chiesa Madre di Gerusalemme, piuttosto chiusa in se stessa. Vedremo. Dal capitolo sedicesimo fino alla fine del libro, capitolo ventottesimo, invece c'è questa corsa, questa diffusione del Vangelo fino a Roma, centro dell'impero. Terza parte del libro. Ma dal capitolo sesto al capitolo quindicesimo c'è una cosa fondamentale: la conversione della Chiesa. La Chiesa che, da chiusa nel recinto della legge di Mosè, Chiesa indifesa, a Chiesa, direbbe Papa Francesco, in uscita. Una Chiesa spalancata dallo Spirito Santo verso i pagani. E lo spartiacque del libro si ha nel capitolo quindicesimo, là dove si racconta il cosiddetto Concilio di Gerusalemme. Lì si scontrano due tendenze all'interno della Chiesa e alla fine la tendenza giudeo-cristiana perde. Ma
È interessante vedere tutto questo perché ci fa vedere come la Chiesa non è monolitica. No, la Chiesa appunto ha dentro delle tensioni e lì agisce lo Spirito Santo. Tant'è che alla fine del Concilio di Gerusalemme scrivono un decreto conciliare che mandano per lettera nelle varie chiese. Provate a vedere come inizia quel decreto conciliare. Certo che parla della gerarchia. La gerarchia ha preso una decisione, ma non inizia citando la gerarchia. È parso bene, dicono, allo Spirito Santo e a noi. Noi dopo lo Spirito Santo. Grazie alla costante assistenza dello Spirito Santo, la Chiesa supera quella crisi che stava vivendo, quella chiusura, ed è spinta a dare proprio obbedienza al comando di Cristo. Ed ecco appunto i vari viaggi missionari che fanno la vita della Chiesa del primo secolo, a tal punto che negli Atti degli Apostoli, per parlare di cristianesimo, non si usa mai la parola cristianesimo. Si dice semplicemente la via di Dio dietro Gesù Cristo. La via della Chiesa è questo, è una via che certo va verso la patria celeste, verso il mondo dei risorti, ma prima deve annunciare il Vangelo a tutti i popoli. E effettivamente il fatto della risurrezione è il centro di questo annuncio. Queste persone si sentono testimoni del risorto e non hanno paura a dirlo. Gli apostoli, anche di fronte ai tribunali, dicevano quello che sentivano di essere. Pensate Pietro, com'era Pietro dopo quel triplice rinnegamento? Eppure scende lo Spirito Santo e davanti a tutti Pietro dice nel giorno di Pentecoste: questo Gesù Dio lo ha risuscitato e noi tutti siamo testimoni. E cosa fa lo Spirito Santo in quel momento? Gli aiuta a far memoria di Gesù, a tornare indietro nella loro esperienza, a tornare in Galilea per scoprire il senso salvifico universale di quanto loro avevano vissuto con Gesù. In altre parole, lo Spirito Santo gli aiuta a rispondere a questo interrogativo drammatico: ma perché mai Gesù Cristo crocifisso? Più ancora, perché mai Gesù Cristo crocifisso è stato risuscitato da Dio? Risposta: perché era suo figlio. Nonostante quello che gli urlavano da sotto la croce, se non riesci a scendere miracolosamente da quella croce, tu muori maledetto da Dio, non puoi essere suo figlio. E questi, Pietro in primis, invece, che dicono: no, non è vera questa cosa qui. Voi, ai capi del popolo, voi per mano dei pagani, i romani, l'avete crocifisso e l'avete ucciso, ma Dio lo ha risuscitato dai morti, liberandolo dal dolore della morte, perché davvero era suo figlio. E allora nascono tante domande nella Chiesa delle origini: ma se era il figlio di Dio, come ha vissuto? Raccontateci come ha vissuto il figlio di Dio. Cosa ha insegnato? Quale gesta ha fatto? Come è nato se era il figlio di Dio? Ed ecco che questi iniziano a testimoniarlo con la vita e con le parole. Iniziano a far comprendere l'intento salvifico universale della vita di Gesù: salvare tutti. Voi sapete, dice Pietro a casa di Cornelio, voi sapete ciò che è accaduto in tutta la Giudea, cominciando dalla Galilea dopo il battesimo predicato da Giovanni, cioè come Dio consacrò in Spirito Santo e potenza Gesù di Nazaret, il quale, ecco il tutto nel frammento, il quale passò beneficando e risanando tutti coloro che stavano sotto il potere del diavolo, perché Dio era con lui.
E noi, aggiunge, siamo testimoni di tutte le cose da lui compiute nella regione dei Giudei e in Gerusalemme. Si racconta, si spiega, si testimonia. Un quarto degli Atti degli Apostoli è fatto di prediche, di discorsi missionari, ben 24 discorsi missionari. La Chiesa sente la necessità di raccontare la vita di Gesù. Ma perché? Perché Gesù non è semplicemente un morto, non è semplicemente un cadavere, non è semplicemente il fondatore di una grande religione che però ormai è finito per sempre. No, Gesù Cristo è vivo. E allora bisogna raccontare ciò che Lui è. E tra questi testimoni che raccontano, negli Atti degli Apostoli, ne svettano soprattutto due, lo sappiamo, Pietro e Paolo. Pietro nella prima e nella seconda parte degli Atti degli Apostoli, quindi fino al capitolo quindicesimo, Concilio di Gerusalemme, e poi Paolo, che con i suoi tre viaggi missionari campeggia nella terza parte degli Atti degli Apostoli fino alla fine. Ed è naturalmente soprattutto a Paolo che Luca dedica attenzione, per forza il suo collaboratore. Paolo, potremmo dire, è l'uomo dei tre mondi, l'uomo che certo veniva dall'ebraismo, di origine ebraica, ebreo da ebrei, però ormai di cultura ellenistica, e poi, stando al diritto, di cittadinanza romana. E quest'uomo dei tre mondi riesce, ecco la testimonianza di Luca, a traghettare il Vangelo di Cristo dalla cultura piuttosto chiusa, dalla culla, diciamo così, dell'Evangelo, che era la Palestina, alla grande cultura secolare, universale, greco-romana. Ma per far questo, Paolo, effettivamente, questo è stato il suo grande merito, è stato capace di incarnarsi nella cultura greco-ellenistica. È stato capace di trovare lì, in quella cultura diversa, per certi versi, dalle sue origini, ha trovato lì la grammatica che gli consentiva di tradurre senza tradire l'unico Vangelo di Gesù. La poesia, diciamo così, della vita di Gesù detta nella grammatica di un'altra lingua. Ha ragione, secondo me, Don Tonino Bello quando sostiene che l'evangelizzatore, ve l'ho riportato nelle dispense, l'evangelizzatore la sua minaccia la deve riempire andando sulle bancarelle del mondo a prendere tutti i valori che trova esposti, così come ha fatto San Paolo. Ha cercato tutte le cose belle che c'erano nella cultura ellenistica e le ha messe nella sua bisaccia. San Paolo, più che con la spada in mano, come ce lo immagineremmo noi, seguendo anche una certa iconografia, soprattutto oggi ce lo immagineremmo così, San Paolo, più che con la spada in mano, bisognerebbe rappresentarlo con la bisaccia sulle spalle, perché è andato veramente raccattando tutte le cose straordinarie che ha trovato nella cultura greca. E così è riuscito a traghettare l'Evangelo, la bella notizia di Gesù Cristo, dalla cultura ebraica alla grande cultura greco-ellenistica. Se da questa centralità incandescente della risurrezione all'interno della testimonianza degli apostoli torniamo a quella immagine, metafora iniziale dell'acquerello di Luca, possiamo immaginare, come vi dicevo, le tuniche dei missionari, Pietro, Paolo e gli altri, come gialle. Gialle perché precisamente grazie allo Spirito Santo questi vivevano da testimoni della luce, la luce bianca del risorto, certo, attraverso la loro umanità, non sempre così trasparente rispetto alla luce bianca del risorto. Certo è che se si leggono gli Atti degli Apostoli così, ci si rende conto che gli apostoli stessi vengono ridimensionati. Luca non ha voluto fare una biografia né di Paolo, né di Pietro, né degli altri apostoli. Certo, gli antichi lettori di questo libro, quando trovavano il titolo Atti degli Apostoli, avranno pur pensato a certe biografie popolari di personaggi illustri che circolavano a quei tempi. Gli Atti di Alessandro Magno, gli Atti di Annibale e così via. Però attenti, questo titolo, Atti degli Apostoli, non è di Luca. È stato aggiunto dopo al suo libro, dopo la sua morte. Luca semplicemente voleva continuare a testimoniare come si era diffuso il Vangelo nel mondo intero dopo la morte e la risurrezione di Cristo. Ed ecco l'attualità proprio di questo libro. Perché lo leggiamo? Perché lì troviamo i criteri di discernimento della prima evangelizzazione. Papa Francesco, ma anche i papi prima, i nostri vescovi, continuano a insistere sulla necessità di una nuova evangelizzazione. E i criteri li troviamo qui. Sentite il Cardinal Martini. Erano i tempi del 47° sinodo, quando effettivamente tanti laici, tanti preti si sono messi lì a tentare di, appunto, dare una nuova sintesi alla nostra Chiesa ambrosiana. E il Cardinal Martini aveva detto: però non fate cose troppo ampollose, troppo lunghe. È venuto fuori un volume che non finisce più. E allora lui ha fatto così, ha fatto una letterina introduttoria a questo volume. È oro puro, perché lì lui tenta, lui che amava tantissimo gli Atti degli Apostoli, di coniugare la nostra esperienza di Chiesa ambrosiana con la Chiesa degli Atti degli Apostoli. E lì si chiede: che cos'è dunque l'evangelizzazione? Essa designa un duplice aspetto, negativo e positivo, limpido come sempre. In negativo, evangelizzare è salvare dal male, tirar fuori dal non senso, dalla frustrazione, dalla noia, dalla disperazione, dal disgusto della vita, dall'incapacità di amare, dalla paura del dolore e della morte. Evangelizzare è dare risposta alle invocazioni più profonde di ogni coscienza umana. E in positivo, evangelizzare è comunicare il Vangelo, la buona notizia su Gesù, la buona notizia che Dio ci ama davvero, tutti e ciascuno, e che Gesù è morto e risorto per la nostra salvezza, per liberarci dal peccato e dal male. Un po' più avanti, evangelizzare non è soltanto comunicare verbalmente la buona notizia, ma comunicare vita. Bellissimo. Collaborare con lo Spirito del Risorto che attrae ogni uomo per farlo una cosa sola in Gesù col Padre. Questo è evangelizzare. Collaborare con lo Spirito per diffondere la vita del Risorto, oggi. E dagli Atti degli Apostoli, quindi da quell'esperienza originaria di Chiesa, ma che vale per la Chiesa di tutti i tempi, vediamo come lo Spirito Santo è certo il protagonista divino dell'evangelizzazione. Gli apostoli, gli altri testimoni, sono collaboratori umani dello Spirito Santo, ma poi c'è un terzo protagonista, la parola di Dio. Un protagonista, potremmo dire, umano-divina. Perché? Perché se leggete gli Atti degli Apostoli, vedete davvero che questa parola di Dio, quindi una parola di Dio in parole umane, è vitale, è vivente. Cioè potremmo dire, se i Vangeli testimoniano che la parola di Dio, con la P maiuscola, il Verbo di Dio, il Figlio di Dio, si fece carne, Gli Atti degli Apostoli ci mostrano come la carne di queste persone si è fatta parola. Le loro persone concrete sono diventate parola. Ecco perché immagino la parola di Dio in arancione, perché c'è tutto il rosso dello Spirito Santo che l'ha ispirata, ma poi c'è anche il giallo della fragilità di questi apostoli, di questi testimoni. Ebbene, la parola di Dio negli Atti degli Apostoli, quindi nella Chiesa di sempre, è viva. Non è semplicemente una comunicazione orale, un insieme di parole, troppo poco. Non è nemmeno un insieme di scritti, troppo poco. La parola di Dio ha una sua vitalità, a tal punto che è lei che si diffonde nell'impero. A Gerusalemme, dice Luca, la parola di Dio si diffondeva e il numero dei discepoli si moltiplicava grandemente. E lo stesso avviene ad Antiochia di Pisidia. E lo stesso si vede ad Efeso. La parola del Signore cresceva con vigore e si rafforzava, fino a giungere a Roma. E quando la parola di Cristo arriva a Roma, Luca semplicemente chiude il libro. Ormai ciò che voleva Gesù Cristo si è realizzato. Da Roma, dal centro, la parola di Dio potrà arrivare fino agli estremi confini della terra. Anche se, a dire il vero, avrebbe dovuto ancora correre attraverso tanti missionari, tante persone che hanno dato la vita per questa parola. Capite allora che questo libro rimane a finale aperto. Se leggete l'ultimo capitolo ve ne rendete conto. Paolo, agli arresti domiciliari a Roma, si rivolge agli ebrei, lì presenti, e dice: «Sia dunque noto a voi che questa salvezza di Dio fu inviata da Dio alle nazioni». È come se Paolo ci desse il testimone di questa staffetta della parola di Dio, desse il testimone a tutti i lettori di questo libro, ma non per un banale, meschino proselitismo. Vogliamo che la Chiesa conquisti il mondo. Non è scritto questo, ma semplicemente per condividere una salvezza che abbiamo noi ricevuto in dono. E la potenza della parola di Dio è precisamente questa. Tutto ciò che la parola di Dio tocca cristifica, ci rende conformi a Gesù Cristo. Anche se questa corsa della parola è una corsa ad ostacoli. Questo ce lo dice Luca. Non è il trionfo dell'imperatore che dopo aver conquistato un popolo entrava a Roma in corteo con il suo esercito. No, a Roma Paolo arriva, ma arriva in catene per essere decapitato. A Roma Pietro arriva, ma per essere, secondo un'antichissima tradizione, crocifisso a testa in giù. Certo, Luca non racconta il martirio né di Paolo né di Pietro, però racconta, testimonia tante persecuzioni dovute sia ai pagani che ai giudei contro tanti cristiani. Appunto, il color viola delle tuniche di questi persecutori che contrasta con il giallo di coloro che tentano di annunciare la luce bianca di Cristo. Ma al di là di queste immagini, Luca mette in gioco due punti teologici sulle persecuzioni che secondo me valgono ancora oggi, perché ancora oggi la Chiesa è perseguitata, lo sappiamo. Il primo punto: lo Spirito Santo aiuta i cristiani a diventare memorie viventi, memorie originali di Cristo, memorie del suo modo di vivere e anche del suo modo di morire. Torneremo ad analizzare la morte del primo martire, Stefano, e vedremo come un'immagine a specchio della morte di Gesù. Ma appunto, questa imitazione di Cristo fino addirittura al martirio non è amore della morte, amore della sofferenza. Questo è masochismo, non è Vangelo. I primi cristiani scappavano, fuggivano. I primi cristiani si difendevano, ma nella consapevolezza che a difenderli era il Paraclito mandato dal crocifisso risorto, lo Spirito Santo. Sapete che questa parola Paraclito deriva dal greco para, presso, vicino, kalein, chiamare. Lo Spirito Santo è colui che possiamo chiamare vicino, è l'advocatus, è l'avvocato difensore che ci aiuta a vivere come Gesù e anche a morire, se necessario, come Lui. Primo nucleo incandescente di questa testimonianza di Luca sulle persecuzioni. Secondo, che molto mi colpisce, queste persistenti opposizioni alla corsa della parola, paradossalmente, o meglio, provvidenzialmente, servivano a diffondere la parola. Tertulliano, questo scrittore della Chiesa del secondo secolo, lo ha detto con una frase icastica, lapidaria: il sangue dei martiri è seme di nuovi cristiani. Questo lo vediamo nella Chiesa delle origini. Stefano viene martirizzato intorno al 36-37, ma sentite Luca cosa aggiunge dopo il martirio di Stefano. Scoppiò una violenta persecuzione contro la chiesa di Gerusalemme. Tutti, ad eccezione degli apostoli, si dispersero nelle regioni della Giudea e della Samaria. Saulo, intanto, cercava di distruggere la chiesa, entrava nelle case, prendeva uomini e donne e li faceva mettere in carcere. Quelli però che si erano dispersi andarono di luogo in luogo annunciando la parola. Luca ci sta dicendo: guardate che Dio è capace di scrivere dritto sulle righe storte degli uomini. O come direbbe il suo maestro Paolo, Dio fa concorrere tutto, ma proprio tutto, anche le persecuzioni, al bene di coloro che lo amano. Non che lui manda le disgrazie, non che lui mandi le persecuzioni, no, queste vengono da noi. Dio fa concorrere anche questo al bene. Persino le persecuzioni della Chiesa delle origini diventano un motivo per spingere questi cristiani ad annunciare il Vangelo al mondo intero, laddove arrivavano. Il mondo, appunto, ed è l'ultimo aspetto di questo acquerello di Luca. Luca non dà una raffigurazione negativa del mondo, dualistica. Noi siamo la luce, loro sono le tenebre. No, Luca procede da storico, in maniera realistica dipinge il mondo con le sue strutture sociopolitiche, i suoi personaggi importanti di allora, però anche qui dal punto di vista teologico Luca ci fa capire che il mondo è il campo di missione della Chiesa. Più ancora, è il campo di azione dello Spirito Santo attraverso la Chiesa. Di me sarete testimoni fino ai confini del mondo, grazie allo Spirito Santo. Abbiamo visto come Luca non taccia le persecuzioni. Il mondo è un campo sassoso, refrattario al Vangelo, è vero, però può essere dissodato dalla Chiesa. Può diventare un terreno fertile per la parola. La Chiesa non è contro il mondo, mai. La Chiesa è per il mondo, proprio perché è fedele a Cristo, che è per il mondo. Non è venuto a condannare il mondo, ma a salvare il mondo. Vi faccio un solo esempio. Siamo di questa tensione missionaria anche nello scontro con un mondo malvagio. Siamo nel capitolo 26esimo del libro. Vi dicevo, Paolo arriva a Gerusalemme, viene arrestato e viene portato per ben 2 anni in carcere a Cesarea Marittima. Perché 2 anni? Perché, a dire il vero, a processarlo sarebbe dovuto esserci il procuratore romano, un certo Felice, meschino, meschino. Per cui Felice ritarda il processo, semplicemente perché vorrebbe una tangente. Paolo e i suoi cristiani avrebbero raccolto un po' di soldi, una bella tangente, e Paolo usciva. La tangente non arriva perché Paolo non ha soldi, Felice lo lascia in carcere 2 anni, sapendo che questo era gradito chiaramente ai giudei. Le cose cambiano quando viene sostituito da Festo. Festo, per ringraziarsi sempre i giudei, vorrebbe portare Paolo a Gerusalemme per processarlo là. Paolo capisce, furbo com'è, da cittadino romano si appella alla Cassazione, si appella a Cesare. In quel contesto passa per Cesarea Marittima il re giudeo Agrippa II, venuto a salutare il nuovo governatore di Cesarea Marittima, e chiede a Festo di poter parlare, di poter sentire in un'udienza Paolo. Pensate in quel momento cosa si sarebbe potuto scatenare nel cuore di Paolo di fronte a questo trattamento ingiusto, 2 anni di carcere senza motivo. E Paolo cosa fa in quell'udienza? Certo, si difende, perché appunto i cristiani non cercavano il martirio. Si difende, ma nello stesso tempo tenta l'impossibile. Tenta di annunciare il Vangelo, la fede cristiana, anche ai suoi ingiusti persecutori. Lascio la parola a Luca. Mentre Paolo parlava così in sua difesa, Festo, il governatore romano, a gran voce disse: «Sei pazzo, Paolo, la troppa scienza ti ha dato al cervello». E Paolo: «Non sono pazzo, eccellentissimo Festo, ma sto dicendo parole vere e sagge. Il re Agrippa, giudeo, è al corrente di queste cose, davanti a lui parlo con franchezza. Penso infatti che niente di questo gli sia sconosciuto, perché non sono fatti accaduti in segreto». E qui tenta: «Credi, o re Agrippa, ai profeti? Io so che tu credi». E Agrippa, preso alla sprovvista, nell'imbarazzo generale, perché Paolo sta tentando di far breccia nel suo cuore, si rifugia nell'ironia: «Ancora un poco e mi convinci a farmi cristiano». Sì, ma intanto tu scegli. E Paolo che replica: «Per poco, per molto, io vorrei supplicare Dio che non soltanto tu, ma tutti quelli che oggi mi ascoltano, diventino come sono io, cioè cristiano, eccetto queste catene». Vedete, Paolo sta rischiando la vita di fronte a uomini di governo corrotti, senza alcun pudore, senza scrupoli, eppure tenta di annunciare anche a loro Gesù Cristo. Certo è che questo atteggiamento nei confronti del mondo non va frainteso, quasi che fosse buonismo socialmente disimpegnato. No, la Chiesa delle origini non era passiva, non era rassegnata di fronte a queste ingiustizie, a queste persecuzioni. Pietro, Giovanni, quando finiscono davanti al processo del Sinedrio, si mettono loro ad accusare i capi del popolo: «Voi l'avete ucciso ingiustamente Gesù». E si arrogano il diritto di obbedire a Dio, anche se questo comporta la disobbedienza nei confronti di questi qui. Noi, leggendo gli Atti degli Apostoli, non troviamo cenni di una Chiesa che si contrapponga alle istituzioni sociopolitiche dell'epoca, che organizzi la rivolta, che cerchi di creare strutture contro lo Stato. Probabilmente perché la Chiesa sta facendo propria la logica del regno di Dio che aveva spiegato Gesù. Una logica che è evangelica, non ha niente a che fare con la guerra. Però lo stile di vita di queste persone aveva una carica rivoluzionaria,
a tal punto che non potevano sopportarli, li sbattevano in carcere continuamente. L'intento della Chiesa delle origini non fu quello di provocare la rivoluzione rispetto a uno Stato, a un impero, no, fu quello, la logica, diremmo con le parole di Gesù, del lievito. Il lievito che semina valori evangelici che piano piano fanno lievitare la pasta, il valore della persona umana, l'uguaglianza di tutti perché tutti sono figli di Dio, la giustizia, la pace, la solidarietà fino a condividere i beni, la libertà di coscienza, la libertà di religione. Concludo perché l'oretta è passata. Concludo con una frase che mi ha colpito di un grande poeta, Paul Valéry. Lui dice: il pittore non deve dipingere quello che vede, ma quello che si vedrà. Bello. Secondo me Luca ci è riuscito. In questo acquerello della Chiesa di allora, lui è riuscito a far vedere la Chiesa di domani. Ci sono dei riflessi nel suo testo che arrivano a noi e ci oltrepassano. Ma allora ecco il modo per leggere il suo testo. Leggerlo proprio come diceva Don Giovanni, con il desiderio di attualizzare un po' nelle nostre concrete comunità cristiane questi riflessi di Vangelo che Luca nel suo acquerello è riuscito a dipingerci. Grazie dell'attenzione.